credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi vogliamo parlare di un vero e proprio fenomeno, un fenomeno che ha accompagnato la nostra infanzia, la nostra adolescenza, ma poi alla fine sono molti gli adulti che rimpiangono appunto questo, l'argomento di cui parliamo oggi, cioè i cartoni animati. Perché infatti è appena uscito un volume dal titolo Vita da cartoni, una microguida al cinema di animazione. Ne è autrice Elettra Daphne Infante insieme a Fabio Bartoli. E Elettra Daphne Infante è nostra ospite qui in studio, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Ricordiamo allora che il volume intanto è edito da Tunuè.
Sì.
Che ha come appunto sua definizione editori dell'immaginario.
Sì, in fondo, infatti loro si occupano principalmente appunto di storie legate all'animazione, insomma,
sì, sì, sì.
Alla
e poi
fantasy.
Tutto sommato proprio questo progetto è nato veramente da un sogno, no? Perché
sì,
è partita proprio dalla sua iniziativa personale. Vuole raccontarci un po' come è successo?
Sì, diciamo che infatti è un progetto un po' anomalo, nel senso che nasce dal documentario e che ho voluto fare per rendere omaggio a questi straordinari autori che appunto ci hanno regalato tantissimo, ma non è una cosa che voglio dire a livello banale, nel senso che ho puntato molto sul dietro le quinte e poi anche sugli aneddoti, sul fatto che insomma quando tutto questo nasceva con grandi autori come i Pagot, come Bozzetto, e non era come oggi che c'è una fruizione molto immediata, vai su questi social network, vai su internet, qualsiasi cosa la trovi lì, loro si sono inventati tutto quanto, quindi insomma io ci tenevo a sottolineare questo e a capire quanto amore c'è dietro anche un cartone animato, ecco. Quanta serietà.
Ha scritto una email proprio a Pagot.
Sì, è stato il primo che ho contattato.
Perché
esatto.
Proprio lui?
Ma perché Grisù era nel mio cuore, assolutamente.
Tutti
Grisù,
ci ricordiamo il
sì,
piccolo draghetto che,
sì, che
fa il pompiere.
Qualsiasi legge della natura, da grande farò il pompiere, no? Questa è una bella dose di fiducia, di entusiasmo, no? Da trasmettere nei ragazzi. E vabbè, Pagot principalmente è ricordato per Calimero, che poi era legato a questa marca, no? A questo detersivo. Era il periodo del carosello, e però ecco, io parlo di Marco Pagot, che è figlio di Nino e nipote di Tony Pagot, che invece sono quelli appunto dei fratelli Dinamite, contattati addirittura dalla Disney all'epoca perché avevano fatto un prodotto innovativo, insomma. E ancora prima di Nino e Tony Pagot c'era il loro papà, quindi il nonno di Marco Pagot, che si è messo lì ad inventare proprio delle macchine da presa, delle cose, perché aveva capito la natura, insomma, il talento dei figli, e quindi voleva aiutarli in tutti i modi. Anche questo è un gesto molto bello da parte poi di un genitore. E per esempio nel documentario, sempre sulla nascita proprio di queste tecniche, c'è anche lo stesso Bruno Bozzetto che mi dice che il padre gli ha modificato addirittura un asse da stiro facendola diventare una macchina da presa, insomma, con cui lui ha fatto il primo film e l'ha mandato ai festival. Quindi ecco, questo è soprattutto poi oggi, no, in cui tutto è così appunto immediato, dovuto, non si pensa mai che c'è un dietro. Questa secondo me è anche una bella lezione proprio di vita che ci hanno fatto.
Oltre a Pagot aveva contattato anche Bruno Bozzetto, che è un altro,
esatto, sì,
nome.
Il secondo, sì, sono stati tutti gentilissimi, devo dire la verità, hanno voluto ovviamente saperne di più sul progetto, ma questo è normale perché c'era poi il loro nome, insomma, c'erano proprio loro con le interviste, il materiale che li riguarda. Devo ringraziare Pagotto veramente perché mi ha fatto vedere dei disegni, gli storyboard, delle cose di una magia assoluta proprio, insomma. E sì, ho contattato loro. Poi ecco, nel documentario io parto dalla Lanterna Magica per arrivare alle Winx,
quindi proprio dal precinema,
esatto. Sì, sì, e mi piaceva proprio ripercorrere un po' tutta la storia, ovviamente nelle sue tappe principali, perché il documentario poi dura un'ora, insomma, poi se no diventava un'enciclopedia, insomma. E mi piace ricordare che questo è un prodotto indipendente, nel senso che io non avevo una produzione dietro, ho scritto un copione, ma ho contattato alcune produzioni, ma non mi hanno gentilmente rifiutato la collaborazione. E però sono andata avanti lo stesso, perché quando ho avuto il primo sì di Marco Pagot, quello devo dire è stato il motore per andare avanti. Poi appunto la seconda persona che ho contattato è stata Bozzetto, poi dentro anche Franco Migliacci, perché mi piace proprio parlare del doppiaggio, delle sigle. Ricordiamo che negli anni '80 c'è stato il boom delle sigle Candy Candy, Lupin, insomma. Heidi ha venduto 1 milione di copie, insomma, ho parlato con questo un po' con tutti. E nel documentario c'è anche Mario Cantini, che è stato dirigente alla RCA per 40 anni, quindi ecco, mi ha raccontato anche un po' di aneddoti, un po' di cose. E poi ho i doppiatori, la curiosità è che per esempio Franco Migliacci, che tutti giustamente ricordano per Nel blu dipinto di blu, Fatti mandare dalla mamma, eccetera eccetera, ha fatto però appunto Heidi, ha fatto Lupin, ha fatto Carletto, cioè ricordo che lui ha lavorato anche con Michalizzi, Il mio nome è nessuno, no? Quindi tutti straordinari professionisti, cioè la sigla non era un prodotto così riduttivo, una cosa...
Tant'è vero che queste canzoni appunto di cui parlava, queste sigle... riecheggiano ancora nella nostra testa,
anche perché ci sono persone che continuamente giustamente fanno o la notte delle sigle o comunque insomma continue riunioni alle quali loro partecipano, comunque devo dire sempre con molto entusiasmo, molta disponibilità.
Quindi diciamo è nato prima questo documentario che tra l'altro lo ricordiamo è in allegato al libro, quindi appunto chi acquista il libro ha anche il documentario. E trasportarlo poi sulla carta stampata per quale ragione?
Dunque perché devo dire appunto Tunue a un certo punto una persona di Marco Pellitteri mi ha visto mentre giravo insomma delle interviste a Fabrizio Mazzotta, insomma ero al Cartoon Zone the Bay, ero al Romix, insomma ero un po' in giro, e allora si è interessato, siamo rimasti in contatto, poi ha visto il documentario, lo ha proposto alla casa editrice per cui lui lavora, e da lì insomma è nata l'idea di farne un cofanetto, e quindi hanno contattato Fabio Bartoli a quel punto, che è un altro autore insomma di svariati libri sui fumetti, e niente, una volta impostato poi l'indice, insomma i caratteri, le cose principali del libro, siamo andati avanti, abbiamo cominciato a scriverlo.
Vediamo un po' di ripercorrere proprio le tappe della storia, no? dei cartoni animati. Si parte dagli Stati Uniti.
Si parte, diciamo sì, io ho cercato di tracciare proprio per quanto possibile un po' le differenze. Questo mi sono fatta aiutare ovviamente dai grandi animatori, nel senso che di questo ne ho parlato con Paolo Di Girolamo, che ci tengo a sottolineare è oggi considerato a ragione uno dei 5 grandi animatori al mondo. E lui è quello che ha sviluppato Stuntruppen di Bonvi per Super Gulp, mandato in onda poi dalla Rai a fine anni 70. E quindi con lui e con Bozzetto e con Pagotto parlo proprio di questa differenza tra l'animazione americana, l'animazione giapponese e poi la nostra, perché sottolineiamo che per esempio i giapponesi lavoravano ad esempio anche con l'uso di fotocopie di alcune, nel senso che riutilizzavano alcuni disegni e disegnavano semplicemente un passo diverso, magari non, infatti non c'era il labiale, non era sync, e poi ho anche un operatore alla verticale, così si chiamava il tipo di macchina da presa, e che mi spiegava che invece quando hanno cominciato a lavorare a braccio di ferro hanno cominciato a fare anche attenzione, hanno potuto insomma a avere delle accortezze riguardo il labiale, riguardo delle cose. Sfatiamo anche il mito che i cartoni degli anni 70 erano fatti al computer, perché ovviamente insomma si dice sempre che Heidi, Goldrake insomma fossero fatti al computer, questo ovviamente no, avviene dopo, e quindi sempre con Pagot poi insomma e con la produttrice delle Winx arriviamo a parlare di oggi della tecnica dello stop motion eccetera, però ovviamente non è un documentario solo tecnico, insomma, ecco, questo ci tengo a dirlo.
Cioè, perché piuttosto nostalgico, no? Mi pare di capire anche dalle pagine del
sì, la nostalgia, la nostalgia, ahimè, comunque fa parte di noi e questo sì. Penso sia normale. Poi ecco, forse anche il fatto che io abbia adesso quasi 42 anni, quindi probabilmente anche il fatto l'ho realizzato, ho cominciato a pensarlo quando ne avevo poco prima di 40, quindi insomma forse anche questo magari è inciso, non lo so.
E le caratteristiche invece proprio del cinema animato di Walt Disney?
Lì me ne parla Paolo Di Girolamo, ad esempio, no? Quando mi dice che cominciava a disegnare Topolino con quattro dita, a risparmiare su una cosa. Assolutamente Disney è un altro di quelli che ovviamente ha inventato tutto, perché è partito alla volta di Hollywood con tipo $40 in tasca, non aveva, insomma, sì, un grande sogno. Lui ha cominciato con le Alice's Comedies e ha preso questa attrice giovanissima che non poteva stipendiare, ma le ha garantito poi una percentuale una volta venduta le cose, e quindi da lì ha cominciato poi il suo impero di fatto. Di Disney poi ecco parlo molto con anche con Maurizio De Angelis, che tutti conoscono, no, per gli Oliver Onions, le sigle di Bud Spencer e Terence Hill, tutte le colonne sonore, sì. Certo. Però ovviamente lui è anche appunto Sandokan, e poi è Galaxy, Marco Polo, hanno fatto veramente centinaia di sigle, e con lui affronto per esempio anche la parte musicale, insomma, dei cartoni e dell'animazione sia di Disney che insomma in generale.
Il grande fenomeno dei cartoni animati invece giapponesi, che invasero la televisione alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, cioè quando noi più o meno eravamo davanti allo schermo.
Che poi ha dato a noi, no, il termine di Goldrake Generation.
Esatto. Che caratteristiche aveva e perché ha avuto un successo così straordinario?
Intanto nel pieno rispetto proprio dello stile dei giapponesi c'erano i cartoni animati, quelli più per le ragazze, poi c'era tutta la parte dei robot che è nata, no? Quindi abbiamo Goldrake, c'è Gig Robot, c'è insomma tutta la parte che ha preso principalmente i ragazzi, ma non solo, perché io sono una grande fan di Goldrake, lo sono sempre stata, dico la sincera verità, e non solo di Candy, insomma. Però ecco, loro hanno un tipo di animazione, ad esempio io ho anche il distributore di Galaxy nel documentario, Gian Claudio Galatoli, che mi spiega proprio che loro per esempio avevano una produzione e una messa in onda di un episodio a settimana, quando invece sono arrivati da noi era tutti i giorni, e noi abbiamo fatto un abuso insomma di questo. E ci tengo a sottolineare che molto spesso si diceva che questi cartoni animati, soprattutto quelli che con i robot, erano particolarmente violenti. C'è da dire che è vero che Ramna era violento, però Galatoli stesso mi spiega che loro proprio da contratto avevano chiesto di mandarli in onda per esempio dopo una certa ora, perché la grande confusione che abbiamo fatto noi in Italia è che mentre in Giappone appunto c'è il cartone animato ha diversi target, cioè quello per il bambino di 5 anni, quello per l'adolescente, quello per l'adulto, noi abbiamo mandato tutto insieme senza fare mai un briciolo di attenzione. E sulla violenza nei cartoni animati giapponesi ci tengo a dire una cosa, che ad esempio, appunto parlavamo di Goldrake, non è mai una violenza fine a se stessa, cioè il protagonista ogni volta che deve combattere lo fa a suo malgrado, ma per difendere la terra, per difendere il suo pianeta, perché comunque loro hanno vissuto, e questo poi si vede anche in quelli più recenti, insomma nell'animazione dei film più recenti, Miyazaki per esempio, Matsumoto, cioè loro hanno molto anche il ricordo della bomba atomica, della guerra, quindi c'è in tutti questi grandi animatori questo tema. Mm-hmm. Ed è sempre comunque con un tono di rimprovero, cioè non è mai un'incitazione insomma alla violenza.
Sì. Più recentemente anche il cinema è ricorso proprio ai cartoni animati, non parlo soltanto quelli delle grandi produzioni, appunto parlavamo di Disney poco fa, ma anche delle produzioni italiane, delle produzioni europee appunto di cartoni animati. Come mai questo ritorno?
Ma sì, c'è già per esempio il grafico che all'epoca appunto ho intervistato per la Mondo TV, che mi fa vedere un po', no, come si lavora oggi con gli acetati, poi il passaggio al computer. Lui mi spiegava che un buon 70% oggi è cartone animato, ma io credo che il cartone animato sia comunque un veicolo intanto piacevole e intanto che ancora ha una soglia, no? Per quanto riguarda il linguaggio. Poi certo è importante perché appunto a seconda anche del target, tu attraverso un cartone animato, attraverso un film di animazione puoi insegnare ai bambini puoi trattare dei temi importanti con un linguaggio adeguato, ma forse questo è un po' quello che appartiene ancora oggi alla radio, e la possibilità di non abusare di immagini reali di un certo tipo e quindi di dover necessariamente essere in grado di trattare qualsiasi argomento in un certo modo.
Fondamentali sono naturalmente le voci, no? Quindi un discorso, un capitolo particolare dedicato al doppiaggio.
Sì,
ovviamente.
Sì, sì.
Tra l'altro il doppiaggio dei cartoni animati, quando sono arrivati questi film, appunto per esempio i film di Disney dagli Stati Uniti in Italia, erano doppiati dagli stessi doppiatori che doppiavano le dive e i divi di allora.
Sì, assolutamente, ma infatti questo ritorniamo anche al discorso delle sigle, perché questo per sottolineare come appunto hanno lavorato dei professionisti, ci sono proprio dei grandi professionisti che si sono occupati di questo, perché non era un prodotto riduttivo, perché comunque è un prodotto di prestigio, ma anche un prodotto insomma, ripeto, piacevole. E infatti quando hanno, vabbè, io poi nel documentario ho Francesca Guadagno che doppiava Heidi e mi dice che lei praticamente aveva 8 anni e quindi aveva la stessa età del piccolo cartone, come lo chiama lei, e quindi niente, mi racconta che lei era in una sala al chiuso insomma, e invece si immaginava queste grandi corse nei prati insomma, che faceva la protagonista di questo omonimo cartone. E ma sì, perché poi in Disney abbiamo anche, io faccio appunto dire alla conduttrice di questo documentario, che è Cosetta Turco, che mi fa un po' da filo conduttore, e le faccio appunto parlare anche del, le ho un po' scritto queste due righe, anche sì, appunto sul doppiaggio americano di Disney, insomma, che hanno preso un caratterista per esempio che era famoso per gli starnuti, no? E quindi insomma hanno, perché è una questione di professionalità sostanzialmente,
che appunto paga talmente che il appunto questo documentario ha un è nominato in una categoria prestigiosissima.
È stato, sì, ufficialmente selezionato ai Davide Donatello nel 2011 e questo mi rende particolarmente orgogliosa.
Giustamente.
Tengo a ricordare anche che appunto in queste sigle c'erano fior di musicisti che suonavano, per esempio in Candy c'era la batteria, c'è Derek Wilson che contemporaneamente era in tournée con i musicisti insomma di allora, che erano più noti, ecco insomma. Tra l'altro no, volevo aggiungere una cosa se
sì,
posso.
Certo.
Sì, e, sempre sul doppiaggio. E, io ho Fabrizio Mazzotta, che è molto famoso per Classic Clown, vabbè, oggi dei Simpson, e però mi fa delle vere e proprie chicche sui Puffi, insomma. Mi racconta ad esempio che una volta c'era una puntata in cui lui si parlava e si rispondeva per 20 minuti perché faceva due personaggi, insomma, quindi ho anche un po' di aneddoti, un po' di cose, dei fuori onda ho messo anche, no? Sì, insomma, un po' di cose che mi raccontano, che sono capitate durante la lavorazione, perché secondo me poi alla fine la fruizione di un prodotto è anche questa, insomma, cioè sia la parte storica, la parte sì, della ricostruzione, insomma, la parte anche tecnica, ma poi soprattutto uno vuole sapere anche un po' il dietro le quinte, no? E le curiosità, e, insomma,
di questo lavoro.
Di questo, sì.
Certo. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del volume, che ricordo è un cofanetto perché insieme c'è anche il DVD appunto del
sì.
documentario, no?
Sì, sì.
E, si intitola Vita da cartoni, una microguida al cinema di animazione, è edito da Tunue e ne sono autori Elettra Daphne Infante e Fabio Bartoli. Ringraziamo
sì.
Elettra Daphne Infante di essere stata con noi e di averci appunto
grazie
raccontato
a tutti
di questo libro.
Poi qualsiasi cosa, insomma, io sono sempre anche sui social network, quindi se qualcuno mi cerca io rispondo sempre molto volentieri, mi fa sempre molto piacere.
Benissimo. Ed ora presentiamo un libro che nasce come contributo al prossimo sinodo sulla nuova evangelizzazione. Si tratta del volume Una buona notizia, gente che crede, gente che muove, pubblicato di recente da Città Nuova. propone 94 brevi storie provenienti da ogni parte del mondo, i cui protagonisti sono giovani, famiglie, professionisti, operai, religiose e sacerdoti, che affrontano con il Vangelo la vita quotidiana, spesso in contesti difficili. Sparse nel testo oltre 200 citazioni di testimoni credibili della buona novella. Ma che cosa significa il sottotitolo scelto? Gente che crede, gente che muove. Esiste questa gente? Adriana Masotti lo ha chiesto a Chiara Favotti, la curatrice dell'opera.
Sì, noi viviamo un momento molto complicato, un anno terribile di crisi economica, di insicurezza, di sbandamento. In questo anno di grandi sfide, anche la Chiesa cerca di leggere dentro queste sfide e propone una riflessione profonda sulla fede e prossimamente celebrerà un sinodo sul tema della nuova evangelizzazione. Chi è che ancora oggi in maniera efficace porta il cuore del cristianesimo al mondo? Questo è il tema che si dibatterà e sul quale abbiamo voluto dare un contributo con questo libro. Chi vive coerentemente quello in cui crede? Chi trasforma le parole del Vangelo in esperienza quotidiana, in vita concreta? Quando il Vangelo entra nella vita di una persona avviene un profondo cambiamento in lui, ma anche negli altri che gli stanno intorno, e pian piano cambia il tessuto sociale. Ecco perché quindi gente che crede, gente che muove, perché la gente che crede diventa anche gente che smuove, che trasforma l'ambiente circostante.
Il Vangelo si può mettere in pratica dunque sempre in tutti i contesti?
E questa è l'esperienza che abbiamo fatto anche noi mentre facevamo questo libro. Infatti nella seconda parte del libro ci sono delle suddivisioni per ambiti, dalla famiglia al lavoro, un ambito è quello della scuola e dell'università, l'ambito della città è la vita all'interno del proprio quartiere, oppure la comunità parrocchiale, oppure lo sport.
Possiamo fare qualche esempio di testimonianze raccolte nel libro?
Mi viene in mente la storia di Roberto. Roberto è un ingegnere idraulico italiano che da vari anni si occupa della gestione di impianti di depurazione dell'acqua. Lavorando con molte ditte, a un certo punto capisce che quasi sempre non è tanto la gestione rigorosa delle acque il primo interesse di quell'azienda, bensì il profitto. Infatti, per fare profitto in un comune i fanghi di depurazione venivano scaricati in mare. Tutto ciò cozza fortemente con i suoi principi e decide pertanto di licenziarsi. I suoi ex colleghi guidano auto di lusso, lui invece un utilitario comprato a rate. Però è meglio essere poveri ma onesti, pensa Roberto. In seguito poi trova lavoro in piccole realtà private, anche in un depuratore comunale. Il risultato è che l'acqua del suo depuratore è così pura che vi vengono portate le scolaresche, i futuri tecnici di laboratorio, in visita. Un'altra storia che mi viene in mente è quella di Razia, in Pakistan. Razia è una donna che lavora in un salone di bellezza, sempre affollato di clienti piuttosto ricche che vi arrivano accompagnate dalle inservienti. Queste donne entrano e le inservienti vengono lasciate fuori al caldo. Razia capisce che il Vangelo parla chiaro, bisogna andare controcorrente in certe situazioni, quindi fa entrare le inservienti e offre da bere in un angolo fresco del salone. Oppure molto bella è la storia di un carcerato in Nigeria. Un giorno in carcere arriva la visita di un gruppo di cristiani. Dicono che il Vangelo si può anche mettere in pratica, per lui questa è una grande novità. Lui non pensava che il Vangelo potesse anche uscire fuori dalle chiese e continua a ripetersi più e più volte la frase che aveva appena sentito: ama il prossimo tuo come te stesso. Le chiede: ma io che cosa posso fare? Lui non è abituato a pensare di poter fare un atto d'amore, però ci prova. È il momento della distribuzione dei pasti, si rende conto che un suo compagno di cella ha più fame di lui e così decide di dividere il suo pasto e conclude dicendo: il mio stomaco era più vuoto ma il mio cuore era molto più pieno di prima.
Ringraziamo dunque Chiara Favotti, curatrice del volume Una buona notizia, gente che crede, gente che muove, edito da Città Nuova. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Oh,